Segnatevi questo perché è importante. Noi siamo stati creati per obbedire. Siamo stati creati per obbedire, così come il nostro corpo è stato creato per ricevere alimenti. Quindi il nostro spirito, siamo stati creati per obbedire, così come il nostro corpo è stato creato per gli alimenti. In altre parole, come cristiani siamo stati creati per questo. La parola di Dio è il nostro cibo, ecco che la crescita è attraverso quella, tanto quanto il nostro corpo ci fa crescere attraverso gli alimenti naturali. Un'altra dichiarazione: obbedienza a Dio è un alimento assolutamente indispensabile. Chiaramente è indispensabile per che cosa? Per la nostra crescita, e assolutamente ci apre le porte alla benedizione e alla prosperità. L'ultima dichiarazione che vorrei che possiate memorizzare bene: l'obbedienza ci fa maturare. L'obbedienza ci fa maturare. Pernea, cioè rafferma la nostra personalità in Cristo e ci nutre. Tutto il resto ci avvelena. Non possiamo pensare di mangiare male e stare bene, anche nella vita normale. C'è stata una storia reale, purtroppo, un bambino di 14 anni in Inghilterra, a Londra, qualche 10 anni fa circa, ha fatto una sfida con se stesso e ha mangiato un certo tipo di panino da qualche parte, con l'hamburger dentro e quant'altro, per un anno. Hamburger, patatine, Coca-Cola. Sapete cosa è successo un anno dopo? È morto. Beh, era abbastanza evidente. Quindi non possiamo pensare di mangiare male e stare bene. La stessa cosa per noi cristiani in assoluto. Non possiamo e non dobbiamo resistere a Dio. Molte persone, le quali pensano di obbedire a Dio, non lo obbediscono. Perché? Perché alcune persone pensano erroneamente che obbedire o obbedienza significa rinunce, sofferenza, dolore. C'è una vita fatta di precarietà, di stenti, dove vieni privato dei tuoi sogni, dei tuoi desideri. È certo, perché il pastore ha insegnato: dai i tuoi sogni a Dio, dai i tuoi desideri a Dio, dai la tua vita a Dio. E che caspita, cosa mi rimane a me? Zero. Allora questo Dio per me è quello che prevarica sulla mia vita e gestisce tutto di me, e io non valgo più niente, allora cosa vivo a fare? Quindi alcune persone pensano che fare la volontà di Dio significa venire rapiti letteralmente dalla presenza di Dio e non vivere più. Che lui diventa il padrone assoluto della nostra vita e noi siamo fregati. Questa è assolutamente una grande menzogna satanica da sfatare. Il diavolo conosce molto, ma molto bene, la potenza che c'è nell'obbedienza. Lui la sa benissimo, lui conosce la scrittura meglio di me, di te, conosce la potenza dell'obbedienza e cercherà di fare qualunque cosa per distruggere questa obbedienza. Cercherà di portare significati sbagliati nella vita dei cristiani al fine che loro stessi inciampino e si fanno una strada parallela, un paracristianesimo. Perché ovviamente pensano che tutto questo è assolutamente fuori luogo. Altri invece sono tendenzialmente portati a dire che se dai la vita a Dio, la tua vita rose e fiori tutti i giorni, gli angeli che cantano dal cielo con i petali di rose che ti buttano addosso, e tutto andrà alla grande. Questa cosa bisogna gestirla, ovviamente. C'è un'obbedienza, ma c'è anche un capire cosa significa obbedire. Vi racconto quella storia, ma forse l'avevo già raccontata l'altra volta, ma lo faccio ancora, la storia di un cantante famosissimo che va ad incontrare, o perlomeno va in un incontro evangelistico, di un ministro molto molto conosciuto. Tutti e due questi personaggi erano molto conosciuti, uno nella chiesa, nell'ecclesiasticità della sua specifica, l'altro nel mondo della musica. E fatalità, diciamola così, si trovano nello stesso hotel, lui riconosce l'uno, l'altro riconosce l'altro, e a un certo punto dice: ti ho visto stasera nella mia campagna evangelistica, ti è piaciuto? Ha detto: bellissimo, è molto bello. Benissimo, ma non tornerò mai più. Ha detto: come mai? Perché ho paura che Dio mi rapisca. Queste sono state le parole. Ho paura che Dio possa portare la mia vita in un'altra direzione. Non sono ancora pronto, disse. L'evangelista ovviamente lo incoraggiò a partecipare, a dare la sua vita, più che partecipare, a dare la sua vita a Dio, ma non lo volle ascoltare. Qualche anno più tardi venne a sapere che questa persona, la vita gli aveva dato scacco matto perché si divorziò dalla moglie. Poco tempo più tardi la moglie morì. Poco tempo più tardi lo trovarono ubriaco in una strada, la sua reputazione crollò a pezzi, perse tutto quello che poteva avere e pensava, questo evangelista, che se qualche anno prima gli avesse dato retta, la sua vita sarebbe andata di bene in meglio. E invece quando una persona si arroga del fatto che dice "Ma io non sono ancora pronto, intanto mi faccio la mia vita e poi un giorno farò quello che Dio mi chiede di fare". Il punto è che Dio ci incontra nel momento giusto, al tempo giusto, perché ci vuole bene. Segnate questo: l'obbedienza ha valore nella sofferenza. E adesso vogliamo andare nello specifico. Abbiamo letto prima che Gesù imparò l'obbedienza dalle cose che soffrì. Spesso accade che questo messaggio di fede venga distorto, venga travisato. Alcuni cristiani estremisti, i quali sono nella linea della fede estrema, dicono che quando tu sei con Gesù non hai più problemi. Mi piacerebbe conoscere davvero tutto questo. Diventerai, se dai la tua vita a Gesù, diventerai ricchissimo, famosissimo, non avrai più problemi, non dovrai soffrire più di niente, perché se così fosse sei maledetto. Ora è chiaro che tutta questa roba qua è fuori controllo. A loro è stato insegnato male, stanno insegnando molto male. È totalmente squilibrato, non ha nulla a che fare con il con i passaggi della scrittura o con il messaggio del Vangelo, è una credenza completamente fuori dottrina. Una cosa è chiara, che Dio non prova la nostra obbedienza attraverso la sofferenza, mai. Non può fare, non lo fa. Cioè non è che ci manda sciagure, disgrazie, problemi, circostanze avverse, perché così prova la nostra obbedienza. Non è quella la nostra obbedienza che viene provata, assolutamente. Questa è una flangia del cristianesimo estrema ed estremista. La sofferenza di cui parla la parola di Dio è qualcosa che ha a che fare con desideri dell'anima, della carne e dello spirito. Guardate con me Prima Pietro capitolo 4 versetto 1. Poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne, armatevi anche voi del medesimo pensiero. Lo dice. Perché chi ha sofferto nella carne ha smesso di peccare. Qui c'è una sofferenza, attenzione. È il primo verso dove la parola di Dio ci parla di sofferenza. Il secondo verso, Prima Pietro capitolo 13. Quindi il primo è stato Prima Pietro 4:1. Adesso vediamo Prima Pietro 4:13 e dice: ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella manifestazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. E anche qui parla di sofferenza. Quindi c'è una sofferenza per il cristiano? La scrittura dice di sì. Prima Pietro 4:19. Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio raccomandino a lui le proprie anime, come al fedele creatore, facendo del bene. Quindi la scrittura qui ci sta facendo comprendere che c'è una sofferenza nel fare la volontà di Dio, una sofferenza nell'obbedienza. Ma di che tipo di sofferenza parla la scrittura qui? Che cos'è questa sofferenza? L'apostolo Giacomo, nella lettera di Giacomo al capitolo 4 versetto 1, dice espressamente di che cosa sta parlando o vuole spiegare in maniera chiara. Giacomo, il fratello del Signore, dà una risposta definitiva, chiara, ad ogni tipo di controversia, dichiarando nel passato, nel presente e nel futuro che una volta per tutte la più grande lotta, sofferenza, dolore che il cristiano attraversa è contro se stesso. È contro se stesso, non è contro Satana, non è contro qualcuno, non è contro qualcosa, è contro la propria personalità. È interessante. Contro la sua mente, ossia contro il suo modo di ragionare e di pensare, in altre parole, contro la sua anima o la natura naturale carnale dell'uomo, cioè contenziosa, ostinata e ribelle. Capitolo 4 di Giacomo, versetto 1. La scrittura dice: da dove vengono le guerre? E le contese da dove vengono? Quelle che sono tra di voi. Non provengono forse dalle passioni che guerreggiano dentro le vostre membra. Non è Satana. Satana, è vero, non lo vogliamo banalizzare, ma neanche enfatizzare. Vogliamo soltanto dire quello che è successo. Gesù l'ha sconfitto alla croce, ne ha reso un pubblico spettacolo. Lui è forte, sì, senza Cristo, ma con Cristo siamo più forti noi. Ecco perché la sua vittoria è diventata la nostra. Siamo diventati più che vincitori. Lui ha vinto, noi abbiamo vinto due volte vittoria. Ma ovviamente la scrittura dice, quindi non è il Satana il vero problema, benché lui continui a fare il suo sporco lavoro. È la vostra vita, è la vostra mente, è il vostro modo di ragionare, la vostra carne, la vostra anima. È molto importante, moltissime chiese continuano, ne abbiamo accennato la volta scorsa, molte chiese in giro per il mondo fanno battaglia spirituale contro diavoli, demoni, dominatori, principati, potestà. Una volta eravamo io e mia moglie in una chiesa abbastanza importante e il pastore disse, non so se rendo l'idea, che stiamo avendo a che fare come credenti noi oggi contro i dominatori di questo mondo di tenebre, non so se rendo l'idea. E io gli stavo dicendo, sì, scusa, però non so se rendo l'idea che la scrittura ti dice che sono stati ridotti al nulla, fra l'altro. Quindi tu hai reso l'idea che abbiamo a che fare con i dominatori, ma io ti posso anche dire che la scrittura rende l'idea che sono stati ridotti al nulla. Quindi molte chiese fanno guerra contro Satana, contro i demoni, buttano giù questo, fanno giù l'altro e quant'altro, quando invece dovrebbero gestire la propria personalità, la propria persona, ossia la propria mente. Il percorso è talmente breve che è così complesso e così lungo. Mente, cuore, cuore e mente. Guardate qua, prendiamo il metro e misuriamo la testa al cuore, 30, 40 centimetri, 50 al massimo, dipende dal collo, insomma. Ma è tutto lì. Eppure sembra una vita interminabile di cammino. Perché? Perché è esattamente questo. Quindi molte persone non hanno ben capito che la nostra battaglia non è contro il diavolo, è contro noi, contro i desideri. Non si è davvero compreso che la battaglia, la vera sofferenza, è dentro ognuno di noi. Ossia quale? La sofferenza tra carne e spirito, tra il voler fare una cosa e la necessità di non fare quella cosa, tra il voler dire quella cosa e la necessità di non dire quella cosa, tra il pensare quella roba e la necessità di non pensare quella roba. Capite? Molto chiaro. Quindi è la lotta che c'è dentro di noi tra l'obbedienza e la disobbedienza, tra l'uomo naturale e l'uomo spirituale, tra la necessità di obbedire e sottomettersi a Dio piuttosto che dare ascolto e far andare avanti i desideri della nostra carne che sono disobbedienti a Cristo. Molto chiaro. Prima Corinzi capitolo 10 versetto 4 e 6. Poiché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio nel distruggere le fortezze, affinché distruggiamo che cosa? I governi sopra nei cieli? Andiamo su Kepler a confinare i demoni da qualche parte? Dobbiamo esercitare l'autorità su di noi, non sui demoni, principalmente. Molte volte, demone di questo vai via. Cioè, voglio dire, il punto della situazione è che il demone, nonostante tutto, con l'autorità della parola di Dio, dai un calcio e va. La nostra carne no. Non c'è storia. Gli dai un calcio, bang, muro di cemento armato, un piede grosso così, ti sei fatto molto male perché ti sei scontrato con te stesso. Dice, affinché distruggiamo le argomentazioni ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'obbedienza di Cristo. E siamo pronti a punire qualsiasi disobbedienza quando la vostra disobbedienza è matura, perfetta in Cristo. Capite? Molto importante. Qual è la vera lotta del cristiano? Qual è la sofferenza? Qual è il dolore che proviamo? Non perché facciamo cose, è perché dobbiamo avere a che fare con la nostra mente, con la nostra carne. Ecco che tutto questo ci aiuta. Come possiamo gestire tutta questa roba? Ovviamente non con imposizioni della legge, perché abbiamo detto, se mi impongo non devo dire le parolacce, non devo fare questo, non devo pensare quello, non devo. La vita cristiana diventa uno stress. Poi dopo un po', siccome siamo molto stressati, alcune persone diventano molto stressate e dicono: basta, non ce la faccio più, la Chiesa mi sta pesando. No, non è né la Chiesa, né Dio, né Satana che ti sta pesando, è la tua vita che non sta gestendosi nel modo giusto, una mente che non riesci a prevaricare, non c'è cambiamento. Non è attraverso la legge che noi prevarichiamo sulle cose, ma con la grazia di Dio. È la potenza della grazia di Dio che opera in noi, che come abbiamo visto la grazia non è quella licenza che ci permette di peccare, di fare qualsiasi cosa, dice tanto Dio mi perdona, ma è la potenza di Dio che è in noi che ci permette di fare ciò che normalmente non potremmo fare. Questa è la grazia di Dio. In Romani 8:1-2 dice, Romani 8:1-2, non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Perché la legge dello spirito della vita, che è in Cristo Gesù, mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Quindi, quali sono le argomentazioni che dobbiamo combattere? Le argomentazioni sono i pensieri, sono tutta una serie di supposizioni, di criteri, di ideali, affinché sottomettiamo ogni pensiero che è insubordinato a Cristo. Ragionamenti, pensieri e quant'altro. L'Apostolo Paolo poi, attenzione qui, l'Apostolo Paolo poi prosegue il suo discorso attirando l'attenzione del credente sulla vera radice del problema. Romani 8:5-8. Quindi è la grazia che ci aiuta, è Dio che ci porta avanti, eccetera. Pertanto noi stiamo nella grazia di Dio, con la grazia di Dio, e la grazia di Dio ci porta a fare quello che umanamente non possiamo fare. E non c'è una legge che dobbiamo convincere noi stessi, ci riposiamo sulla grazia. E Romani 8:5-8 dice, infatti, quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne. Invece, quelli che sono secondo lo spirito pensano alle cose dello spirito. Al versetto 6, infatti, la mente controllata dalla carne produce morte, ma la mente controllata dallo spirito produce vita e pace. Al versetto 7. Perché? Per questa ragione, dice la scrittura, la mente controllata dalla carne è inimicizia contro Dio perché non è sottomessa alla legge di Dio e neppure può esserlo. Al versetto 8. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. La radice del termine inimicizia, dalla lingua greca, ovviamente sistema linguistico attraverso il quale è stato redatto il Nuovo Testamento, dice della parola inimicizia, l'espressione greca è la parola ectra, vi faccio lo spelling, E di Empoli, C di mi sto confondendo con le lettere, ok, vado dall'inizio, E di Empoli, dice è dislessico qua. Ok, E di Empoli, C di Como, perfetto, C di Como, H di Hotel, T di Torino, una consonante, una vocale, T di Torino, H di Hotel un'altra volta, R di Roma, A di Ancona, vedi che c'era Ancona, che soltanto l'ho messa prima, vabbè. Quindi la parola è ectra. Che cosa significa questa parola strana che a noi dice niente? Ma la sua traduzione originale è inimicizia, ossia slash ectra, significa motivi o ragioni per opporsi sempre. Motivi o ragioni per opporsi sempre. Nella lettera di Timoteo, seconda Timoteo, capitolo 3, versetto 1, la scrittura dice, ora, Paolo dice questo, dice, sappi che negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno, seconda Timoteo 3, capitolo 3, versetto 1 e 5, gli uomini saranno una serie di cose, egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, c'è una sfilza di roba immane, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché amanti di Dio, aventi l'apparenza della pietà ma avendone rinnegato la potenza. E conclude l'apostolo, da queste persone separati pure perché è un problema. Al versetto 8 prendendo come riferimento un paio di personaggi dell'Antico Testamento in Genesi, l'Apostolo continua così. Versetto 8 di Seconda Timoteo, sempre. Versetto 8 di Seconda Timoteo, sempre capitolo 3. Quindi, per esteso sarebbe Seconda Timoteo 3:8, così facciamo prima. Dice: come Ianè e Iambrè si opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità, uomini dalla mente corrotta che non hanno dato buona prova quanto alla fede. Ianè e Iambrè sarebbero fondamentalmente i due maghi che, quando Mosè buttò il bastone sul pavimento, e i due maghi vennero chiamati da Faraone, loro si opposero a Mosè. Questo lo trovate in Esodo, ve lo do come riferimento ma non lo leggiamo. Esodo capitolo 7, versetto 8 e 11. Di che sofferenza stiamo parlando? La vera sofferenza, quindi, è la lotta tra carne e spirito. È il desiderio di fare o non fare qualcosa, l'abbiamo detto. Lo sto solo risottolineando questo. È il sottomettersi o non voler sottomettersi. La vera sofferenza è questa. Ecco perché la scrittura dice esattamente: quelli che sono nella carne, cosa scritto abbiamo letto, non possono piacere a Dio. Analizziamo questo. Non è che se tu paghi il canone TV e stai soffrendo, allora vuol dire che sei gradito a Dio. Non è perché paghi la rata della macchina e soffri perché paghi la rata della macchina, allora sei gradito a Dio. Cioè, la vera sofferenza non è questa. La vera sofferenza è dividere la carne dallo spirito, è discernere esattamente che cosa è gradito a Dio o non è gradito a Dio. Per l'ennesima volta siamo a dire: l'obbedienza costa, ha un costo, ha un prezzo da pagare, la nostra disposizione a sottometterci a Dio. Perché? Perché ovviamente, abbiamo detto, inimicizia contro Dio significa, la parola ectra, motivi per opporsi sempre. Ricordiamo che la nostra disponibilità per il servizio non è data dal grado di sofferenza. Scrivete questo: non è data dal grado di sofferenza, ma dall'obbedienza. Molte persone pensano che facendo cose, soffrendo per, allora saranno graditi a Dio. Non è così. Gesù stesso non ha fatto questo. Gesù stesso poteva lamentare o vantare il fatto che, siccome stava andando sulla croce, stava dando tutto di sé e quant'altro, poteva vantare la sua sofferenza davanti a Dio dicendo: Signore, non so se rendo l'idea, guarda quanto sto soffrendo, quindi attraverso questa mia sofferenza è importante che tu noti la mia vita e in questo caso vedi che sono stato disponibile. Non è così. La nostra disponibilità per il servizio non è data dal grado di sofferenza, ma dalla nostra obbedienza. E l'obbedienza non si lamenta, non si scompone. Solo la persona obbediente è utile a Dio. Solo la persona obbediente è utile a Dio. Segnatevi anche questo, che è fondamentale. La vera obbedienza è incondizionata. La vera obbedienza è incondizionata. Quando Dio ci parla, dobbiamo rispondere tanto quanto ha fatto il profeta Samuele, prima di diventare profeta, ovviamente, il piccolo Samuele, nella casa di Eli. In 1 Samuele 3, versetto 6, vi ricordate la storia dove Dio chiama Samuele? Perché dice: ho sentito che mi hai chiamato, ma io non ti ho chiamato. Ritorna. E viene ancora chiamato. Va da Eli e dice: dimmi, non ti ho chiamato. Allora capisce il profeta Eli, dice: ascoltami, quando sentirai ancora questa voce, rispondi così: eccomi Signore, il tuo servo ascolta. Capite la differenza enorme? La vera obbedienza risponde come ha fatto Samuele: eccomi Signore, il tuo servo ascolta. Molte volte abbiamo visto che Dio chiama il suo figlio il servo del Signore. La scrittura ne parla. Quando un giorno i discepoli tornarono a mani vuote da una pesca infruttuosa, vi ricordate? Quando hanno pescato tutta la notte, durò tutta la notte e non accadde nulla. Poi Gesù apparve loro. In Luca capitolo 5 versetto 4 e 5 dice: prendete il largo e gettate le reti. E Pietro rispose: maestro, tutta la notte ci siamo affaticati, non abbiamo preso nulla, però Però non è che voleva far valere le sue ragioni, stava dando una spiegazione ragionevole o perlomeno logica. Lo abbiamo fatto, però alla tua parola getterò le reti. È proprio questo il fatto. Figlio mio, figlia mia, guarda che sarebbe bene che tu faccia così. Io già lo sto facendo. Fallo in quest'altro modo. Ma io lo sto facendo. Quindi contendere con Dio non è mai una buona soluzione. Dobbiamo sempre essere quelle persone umili dentro che ci aiuta a portare il nostro cuore alla presenza di Dio dicendo: ok, Signore, ho fatto secondo il mio modo di pensare, di ragionare. Loro erano pescatori, sapevano bene come sfruttare il mare, le correnti, i tempi e quant'altro. Quindi sapevano che se l'hanno fatto bene. Ma alla tua parola lo faccio. La vera obbedienza non sta nella logica, nelle metriche umane. Sta nel contrastare il nostro modo di vedere, di pensare e il nostro forma mentis. E lì la sofferenza. Non penso che Pietro andava lamentandosi dicendo: ma guarda te, lui che è arrivato l'altro giorno, ha fatto il falegname fino a ieri, mi vuole insegnare a me come pescare. Ma sì, facciamola sta cosa, non ci risulta. Non sarebbe stato il Pietro che conosciamo. E invece Pietro umilmente ha detto: va bene, lo faccio, non è un problema. Abbandonò la sua ragione, le sue logiche, i suoi ideali, la sua professionalità, la sua esperienza, la sua competenza, la abbandonò. Siamo disposti a fare questo, perché l'obbedienza sta proprio lì. Anche quando non capiamo, quando non riusciamo a recepire bene, quando non siamo davvero d'accordo. Ma la vera obbedienza è quella che ci rende davvero prosperi. E non stiamo parlando di una prosperità finanziaria, benché quella ci sarà, ma stiamo parlando di una totale prosperità spirituale, fisica e materiale. Alla tua parola getterò le reti. Riassunto tutto l'atteggiamento del credente in questa frase. Del credente che ovviamente vuole, desidera far sì che la volontà di Dio prevarichi sulla propria. E questo atteggiamento di obbedienza ci aprirà assolutamente le porte del successo nella nostra vita. Perché è un atteggiamento di mansuetudine, è un atteggiamento di disponibilità al Signore. L'ultimo anno della vita di un missionario, nel suo memoriale, scrisse questo: la volontà di Dio, niente di meno, niente di più, nient'altro. Sono parole forti. Sono parole di un uomo che ha scoperto che fare la volontà di Dio è migliore della propria. Parole di un uomo che ha scoperto che obbedire vale meglio del sacrificio. Che ha scoperto che sottomettersi non è una cosa che mi priva della mia vita e che mi rende sterile, ma è qualcosa che mi dà motivo di esistere portando un frutto straordinario in questa vita e nell'altra. La volontà di Dio, niente di meno, niente di più, nient'altro. Questo dovrebbe essere il motto del cristiano. Interessante, eh? Stiamo andando in fondo, eh? Stiamo toccando, dici: fa male perché è normale, ma quanto bene che fa, eh? Chi rifiuta l'obbedienza dimostra di non conoscere Dio. Quando Mosè attraversò determinate situazioni, riconobbe l'autorità del Dio vivente. Quando, attraverso la parola di Dio che portò a Faraone, Mosè vide qualcosa di straordinario, ma qualcosa di tragico pure. In altre parole, andò da Faraone e disse: devi liberare il mio popolo, dice il Signore. E lui andò con un'autorità delegata. Lui era l'autorità di Dio in terra in quel momento. E ricevette una parola insolita, fuori luogo, ma quanto vera. Esodo capitolo 5, versetto 2. Ma Faraone rispose: chi è il Signore? Chi è che io gli debba obbedire? Che vuoi? Chi sei? Che mi frega, in un certo qual modo possiamo traslarla in questa parola, in questo gergo linguistico ai nostri giorni. Faraone disse: scusa, io devo liberare il popolo di chi? Chi è il Signore che io gli debba obbedire? E che devo fare? Devo lasciare andare Israele? Io non conosco il Signore, non lascerò affatto andare Israele. Faraone non si oppose soltanto a Mosè, ma si oppose a un ordine divino, rifiutando una parola da parte di Dio. Un credente dunque che rifiuta, si ostina, si oppone, motivi per opporsi o ragioni per opporsi sempre, o molte volte in questo caso, un credente che si oppone a autorità delegate, si oppone a Dio, è tanto uguale. Noi possiamo girarla, rigirarla ancora. Un hamburger è sempre un hamburger. Non è che se giro un hamburger in un'altra parte mi diventa un'altra roba. Lo giro di qui, lo giro di là, sempre un hamburger. Quindi possiamo pensare che se prendiamo la situazione così com'è, se ci opponiamo alle autorità delegate, noi ci opponiamo a Dio. Non c'è negoziazione in assoluto, e non è che lo dico io, lo dice la parola. Perché chi fa una cosa del genere sfoggia letteralmente, apertamente, come fece esattamente Faraone, una propria ostinatezza e una ribellione aperta. Sfortunatamente non solo fu Faraone a liberarsi, ma fu anche Miriam. Vi ricordate? Miriam si oppose a Mosè. Mosè sposa una donna straniera quando muore Sara, e Miriam e Aronne criticano Mosè. Dicono cose, non è giusto, ma chissà qui, ma chissà là, si lamentano. Sapete che a un certo punto Miriam viene colpita da lebbra perché aveva parlato contro il servo di Dio, e Dio dovette mandare Mosè a pregare per lei affinché la lebbra potesse lasciarla. Quindi ogni volta che noi ci opponiamo a autorità delegate nella terra, noi ci opponiamo a Dio, e non soltanto a livello ecclesiastico. Neemia 9:29: tu scongiuravi per farli tornare alla tua legge, ma essi si inorgoglivano e non obbedivano ai tuoi comandamenti, anzi peccarono contro le tue prescrizioni che fanno vive chi le mette in pratica. Cosa succede? Le prescrizioni di Dio fanno vivere chi le mette in pratica. Abbiamo detto all'inizio, non possiamo pensare di fare questo, quello e quell'altro, di dichiarare, di confessare, di leggere, di pensare, di informarsi di se non siamo obbedienti. Perché questa obbedienza non è una cosa che ti trovi addosso, è una cosa che fai, che pratichi. In altre parole, le prescrizioni di Dio ci fanno vivere bene, fanno vivere chi le mette in pratica. La loro spalla rifiutava il giogo, irrigidivano i loro colli e non volevano obbedire. Qui sta parlando del popolo di Israele, che fondamentalmente ha le stesse caratteristiche del credente oggi, che si irrigidisce o irrigidisce il suo collo, come è scritto, si rifiuta di obbedire, e rifiutandosi di obbedire ai comandamenti di Dio, che sono ancora validi, noi non prospereremo. Le prescrizioni di Dio fanno vivere chi le mette in pratica. Ora dovete sapere una cosa, che non c'è corona senza croce. Non c'è corona senza croce. Ebrei capitolo 4 versetto 11. Seppure la Bibbia è il libro ispirato da Dio per eccellenza, ovviamente, al quale il cristiano deve ispirarsi e deve mettere in pratica, sembra assurdo che alcune cose le facciamo a modo nostro. Ebrei 4:11. Sforziamoci dunque per entrare in quel riposo. Quale riposo? La pace. Affinché nessuno, seguendo lo stesso esempio di disobbedienza, possa avere problemi. Affinché nessuno cada, seguendo lo stesso esempio di disobbedienza. Quindi, quando c'è una disobbedienza, quando c'è un esempio di disobbedienza, e noi seguiamo quello, noi andiamo nei guai. Una delle cose che mi ricordo anni e anni fa, la prima volta che venni invitato nella chiesa del pastore Mauro Girgenti a Parola di Vita, una chiesa di insegnamento e quant'altro, e io dissi una cosa inizialmente, proprio in quella domenica. Dissi: quanti credono nella Bibbia? Ovviamente tutte le persone alzavano le mani, eccetera. Okay. Quanti sanno che la Bibbia bisogna metterla in pratica tutta? Sì, amen, amen. E io adesso vi dico che la Bibbia non bisogna metterla in pratica tutta. Amen. Amen. Amen sì o no? Non sapevano cosa dire, come fare. La Bibbia non è da mettere in pratica tutta, d'accordo, cari? Allora c'erano gli anziani davanti, cominciavano a irritarsi pesantemente, si parlavano, stavano dicendo lo fai tu, lo faccio io, lo mando via io, lo fermi tu. E io ho detto non ci credete? E tutti, no, no, adesso ve lo faccio vedere. C'è scritto in Corinzi che dice di non fare quello che i nostri padri fecero nel deserto disobbedendo a Dio e caddero tutti, una generazione intera. Alleluia, alleluia, alleluia. E questo, capite, è molto importante. Ecco perché è importante conoscere la scrittura, è importante conoscere la parola di Dio e capirla, e oltre che capirla, riceverla e metterla in pratica. La scrittura dice affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disobbedienza. Gli israeliti caddero, una generazione intera cadde nel deserto a motivo di cosa? Disobbedirono. La disobbedienza li fece cadere. Dobbiamo seguirli? L'hanno fatto loro, lo facciamo anche noi? Non penso proprio. La scrittura dice non fate quello che hanno fatto loro, perché caddero, perché furono disobbedienti. Quindi spesso accade che i cristiani valutano solo alcuni aspetti significativi della croce, quella che sta davanti. È solo quella che sta davanti. Noi sappiamo che in geometria ovviamente ci sono due lati, quello frontale e quello secondario, che è fondamentalmente il posteriore. Ecco che molti di noi guardano solo la croce, la salvezza. Ne abbiamo parlato di questo, la salvezza, ma c'è di là. Ma per andare di là dobbiamo rinunciare a noi stessi. Dobbiamo rinunciare a ciò che non ci appartiene, non ci fa andare oltre. Abbiamo visto che è fondamentale andare oltre la croce, ma se abbiamo dei pesi, come facciamo ad andarci? Dobbiamo permettere a Dio di portarci in un livello più alto, ma per farlo dobbiamo mollare le nostre ragioni, le nostre metriche, la disobbedienza che è parte della vita dell'uomo. Quanti di noi sanno che dentro una commedia teatrale non è soltanto quello che vediamo la serata dell'apertura? Quando tutti quanti, gli spettatori, critica, eccetera, lodano, elogiano, oppure criticano e sono disturbati da determinate cose. Tutto non si svolge lì, si svolge dietro il backstage, dietro le quinte, e dietro lì che si svolgono le cose più straordinarie o più peggiori. È il successo o l'insuccesso di una commedia teatrale, così come anche un film, non è davanti, è dietro, ore, mesi, anni di durissimo lavoro, sofferenza, impegni, tempo, energie, dedizione, c'è tutto dentro lì. È dietro le quinte che si vince o si perde. È dietro le quinte che ci sono tensioni, paure, insicurezze, emozioni. È dietro le quinte che ci si confronta. A me piace vedere cosa succede dietro le quinte, perché alcune persone hanno dato la loro versione quando hanno fatto il film. Hanno detto, quella scena io la volevo fare ma non riuscivo, allora mi hanno preso, mi hanno detto devi fare così, devi essere cosà, devi dai i pugni contro il muro, fai questa espressione, e io non volevo perché non era la mia parte, perlomeno non era la mia natura. Sapete che ci sono le persone cattive nei film che poi nella vita sono buone, o le persone buonissime nei film che nella vita non sono così, interpretano una parte. Ad esempio, ma giusto per dirvene una, quanti si ricordano Rambo, il primo? Vi ricordate il poliziotto, il sergente, non so, quello che gli ha creato un mare di problemi a Rambo? Il cattivissimo che dici, ma fatti tuoi, lascia sto ragazzo, lascialo in pace. Nella vita quest'uomo cattivo, nel film, è una persona squisitissima, era perché non c'è più, era una persona squisitissima, buonissimo, una brava persona. Ha dovuto interpretare una parte, ma per farlo devi soffrire, perché non sei te. E ci sono tutte queste cose, non si vedono davanti, sono tutti dietro. È come l'atleta che va sul podio e vince il premio, ma tutti lo acclamano, bravo, grande, meraviglioso, yeah, stupendo. Vaglielo a dire al suo allenatore quanta sofferenza ha vissuto, quante grida, quanti pianti, quanta voglia di mollare. Yuri Keki, il più grande atleta ginnastica degli anelli, fantastico, ma lui ha detto un giorno, voi non avete neanche idea che cosa, quando salivo nel podio Io vedevo tutta la mia sofferenza di prima. Quando i miei amici erano in vacanza, io sudavo nella palestra per allenarmi. Compleanni, ultimo dell'anno, weekend, ferie, quant'altro. Loro a divertirsi, io a sudare e a lavorare. E piangevo e volevo mollare. Poi i primi successi e gli amici dicevano: guarda te come ce l'ha fatta questo qui, bravo, bravo, che fortuna che ha avuto, arrivato primo. Fortuna? Sudore, dolore, sofferenza. Ha dovuto rinunciare ai suoi piaceri, ha dovuto rinunciare a fare cose, ma guarda che successo. Quindi non c'è corona senza croce, non c'è, in assoluto. È dietro le quinte che la croce si manifesta di più. Scopriamo infatti che Gesù è andato in croce e tutti l'hanno visto, ma quello è stato l'epilogo totale, finale di quello che c'era sempre stato dietro. In altre parole, scopriamo il perché della vittoria di Cristo sul peccato, alla croce, ma dietro è successo tutto il resto. Scopriamo la vittoria di Gesù sulla morte e sul diavolo. Scopriamo la vittoria dell'elevazione che ha avuto nei cieli, ma attraverso la sua obbedienza, sottomissione, perseveranza.